Amici di Nerd Games, ben ritrovati in nuova puntata della nostra serie podcast. A qualcuno piace Nerd? Diamo subito un saluto a Mauro per essere qui con noi.
Ciao a tutti.
Puntata live, siamo live per chi ci sta seguendo in diretta lunedì 26 febbraio 2024, 20:46, come dicono quelli bravi. Puntata che così all'ultimo effettivamente abbiamo avuto il lampo di genio, perché non dedicarla al mondo dei Pokémon, dato proprio in prossimità del Pokémon Day che per chi ci sta seguendo live è domani, quindi il 27 febbraio. Era il 27 febbraio di un lontanissimo 1996 quando uscirono in Giappone i primi videogiochi appunto della serie Pokémon, firmati dall'irrepressibile Satoshi Tajiri, il maestro che ha dato vita a un mondo che oggi, giusto così per darvi il primissimo dato, diciamo il franchising Pokémon, il franchise Pokémon, più o meno il suo valore è di circa 80 miliardi di dollari, ecco, non proprio caramelle, ecco. Ma bando alle ciance, poi avremo modo di snocciolare qualche numero per far capire comunque la grandezza di questo successo che noi volutamente abbiamo voluto intitolare mostruoso, in quanto comunque, immagino lo sappiate tutti, insomma, Pokémon è la parola Macedonia, quelli bravi la chiamano così, tra Pocket Monster, quindi mostri, diciamo, tascabili. Però direi di partire da un tuo ricordo. Qual è il tuo primissimo ricordo, la prima volta che hai avuto contatto con il mondo dei Pokémon?
Allora, vabbè, perché più che quei Pokémon, secondo me è stato anche il trampolino di lancio in Italia per Giorgio Vanni. Perché non c'era che sia la prima sigla dei Pokémon. Però se il mio ricordo era legato al pomeriggio di Canale 5, sì, non era ancora Italia 1, secondo me, quando appunto...
Forse era già Italia 1, però Italia non lo so. Comunque faccelo sapere, commentate con noi e diteci se era Canale 5 oppure Italia 1.
Allora, il mio primo ricordo è stato una replica di Pokémon da capo, perché non mi sembrava una cosa appartenente al mio mondo. E mi ricorderò a vita la puntata in cui il buon Ash insieme a Pikachu vengono circondati da degli Squirtle pericolosissimi con degli occhiali da sole.
Mamma mia.
I veri Maranza. E questo è il mio primo ricordo dei Pokémon. E in quella fase lì ho questo ricordo, è uno un po' più romantico, di quando facevo lo strappabiglietti nel cinema di paese e la domenica pomeriggio si era scelto di fare il primo lungometraggio dei Pokémon, cioè Mew contro Mewtwo.
Mamma mia.
La sala era piena a livelli.
Lì c'è una delle scene più strazianti per me nella storia del cinema della mia infanzia / adolescenza, ma tuttora se la dovessi rivedere, insomma, non, penso di non fare spoiler, no, a distanza di decenni, però cioè, quando Pikachu prova a rianimare Ash che è diventato pietra, è veramente lo strazio più totale, ecco. E i miei ricordi sono proprio i pomeriggi post scuola invece, cioè quindi si tornava, cioè, si doveva tornare in fretta a casa da scuola per vedere i Pokémon. Poi ci sono tantissimi ricordi qua e là, cioè la prima puntata indimenticabile quando Ash vede appunto che vola nel cielo, la puntata di Charizard, dico solo questo, però quando lo lascia, anche la puntata quando lascia Butterfly è abbastanza commovente. Poi c'era anche una puntata in cui per varie vicissitudini si stavano separando anche Ash e Pikachu, quindi...
La prima serie è disponibile su Netflix, oggi ho fatto anche quel tipo di ricerca lì, quindi proprio i primi 52 episodi, se non mi ricordo male. Comunque quella che è considerata la prima serie è su Netflix, quella che ha dato inizio a tutto.
Ma poi entrando più nel discorso, adesso lasciando un po' da parte il romanticismo, ecco, cerchiamo di capire, per quanto possibile, effettivamente, qual è stata la chiave di questo successo, perché comunque arrivare a vendere quasi 500 milioni di videogiochi insomma, in 28 anni, se la matematica non mi inganna, insomma, qualcosa di buono c'è, qualcosa che ha funzionato c'è. Cos'è?
Ma allora provo a rispondere a questa domanda. A me due punti hanno molto colpito durante la ricerca e lo studio dei Pokémon. Il fatto di avere da una parte i videogiochi, che vanno a prendere tutto un campo di nerd appassionati, pareggiato dal gioco di carte. Il gioco di carte di Pokémon, cioè le famose carte dei Pokémon, è un altro oggetto e feticcio che ho visto in mano veramente ai bambini e che tuttora vedo in mano ai bambini. Quello secondo me ha funzionato talmente tanto che è paradossale che, per dire, anche su Wikipedia la parte dell'anime è relegata dopo al videogioco e alla parte ludica. Quindi secondo me la spinta vera dei Pokémon è essere nati come un gioco. Aver dietro un team di illustratori notevolissimo, gran creatività, perché comunque sono tutti bellissimi i Pokémon, proprio da un punto di vista
Di più di
estetico.
meno.
Però diciamo che tutti restano abbastanza in mente, nel senso c'è uno Psyduck, non lo so, io ce
Però
l'ho ancora
diciamo, i
in
primi
mente.
151, cioè quelli della prima generazione, i primissimi sono proprio quelli veramente immortali, eh.
Quelli sono clamorosi, sì, quando tutto parte diciamo che lì c'è sempre anche una parte di... Veramente diventa, sono talmente storici che non si
Sì,
perdono, quindi
lasciando da
secondo
parte
me...
Pikachu che è il simbolo, no? Però cioè sono
Certo.
veramente, veramente immortali.
Secondo me sono una sorta di Funko Pop bidimensionali, cioè che veramente hanno da un lato alimentato tutta la voglia di collezionismo delle persone, aggiungendo il gioco con appunto questa estetica che non andava neanche a spaventare, e parlo più per il mondo occidentale, tutta quella serie di moige o genitori legati all'aspetto del Giappone violento. Tant'è che ricordiamo
Assolutamente.
che per stessa decisione del buon Sagiri, nessun Pokémon muore neanche durante le battaglie. Arriva
No,
talmente
diventa
stremato che non può più combattere.
esausto, poi va al centro Pokémon e ritorna più forte di prima.
Secondo me questa è stata una scelta, non so quanto sia marketing o quanto la voglia di aprirsi ai bambini più piccoli, però è una scelta secondo me genialissima, col senno di poi.
Assolutamente. Io secondo me ci sono stati tre fan, cioè sicuramente a contribuire cioè, la capacità di reinventarsi continuamente è stata una delle chiavi di successo, secondo me, del mondo Pokémon. E nel tentare, secondo me, l'obiettivo, insomma, ha assodato che comunque il gioco su una console portatile è stata la chiave del successo, secondo me. Perché provare a immaginare di giocare ai Pokémon, poi ci arrivo, eh. In una console casalinga, joystick alla mano, non lo so, perde qualcosa. Tant'è che comunque, insomma, l'avvicinamento con il Game Boy è stata indubbiamente, secondo me, la prima chiave del successo. E da lì, secondo me, hanno cercato di avere un obiettivo in testa che forse ora è raggiunto, cioè di renderlo il più reale possibile. Cioè, effettivamente portare questa fantasia, questo mondo nella realtà. Il primo step è stato sicuramente il gioco di carte, perché le carte le puoi portare ovunque, quindi puoi portare con te tutti i tuoi Pokémon. Cioè, parliamo di dati finanziari dell'anno finanziario appena concluso, quindi del 31 marzo 2023, sono state stampate una cosa come 52,9 miliardi di carte. Non so se rendiamo l'idea, 53 miliardi di carte praticamente in 14 lingue differenti e distribuiti in 89 paesi, cioè è più che un successo globale. Quindi questo è il primo, è stato una sorta di ulteriore boost. Per appunto il successo del mondo Pokémon e poi non vogliamo parlare di Pokémon
Ma infatti ci stavo arrivando anch'io.
Go, che quello è stato un ulteriore rilancio perché comunque cioè, si sarebbe potuto appiattire un progetto del genere perché sì, ok, fai sempre nuovi Pokémon, sì che bello, guardo la serie animata, gioco al videogioco per catturarne nuovi, poi finisce tutto lì. Poi immetti, diciamo, nel calderone il gioco di carte e poi arrivi a Pokémon Go. Quello forse è stato ancora di più di tutto il resto.
Pokémon Go ha proprio sfondato, cioè è proprio stata un'evoluzione, visto che anche i Pokémon si evolvono, è stata proprio un'evoluzione perché a quel punto lì che la console Game Boy o Switch a seconda delle annate è sempre comunque molto, è comunque sempre un best seller, però è anche vero che il telefono è una cosa che hanno tutti, tant'è che ammetto che nella primissima fase anch'io c'ero molto caduto nella questione dei Pokémon, con la scusa che c'era anche la possibilità dei passi e andare in giro a cercarlo in
Io
palestra.
interrompo, io sono un giocatore tuttora, quindi non ho assolutamente remore in ciò.
Ma io c'è stato un momento che a me la cosa aveva un attimo spaventato perché, però magari ne parliamo dopo, che se no andiamo
Sì.
fuori focus. No, sicuramente secondo me Pokémon Go è come tutto ciò che riguarda i Pokémon, c'è sempre stata una fotografia dei tempi. È una capacità di centrare quella che è l'operazione più giusta. E è stato un tentativo sia di far conoscere ai ragazzi i primi 151 per quei pochissimi che non li conoscessero, ma allo stesso tempo anche metterci leggendari, è tutta una questione che permetteva
Certo.
un'immedesimazione con l'essere allenatore che non era malissimo. Poi magari sulla funzione delle sfide nelle palestre si poteva lavorarci meglio dal
Beh,
punto di vista dello
chiaro.
sviluppo, però no, beh, penso che sia tuttora una delle app più scaricate di sempre.
Cioè, pensa il bambino che, cioè, e mi ci metto dentro assolutamente, che è vissuto guardando il cartone animato, partendo per l'avventura per catturare Pokémon, improvvisamente. In una calda estate del 2016, cioè ormai è quasi 8 anni che c'è Pokémon Go. Anche
Pazzesco.
questo, insomma, adesso ci sono eventi mondiali di Pokémon Go. Quindi siamo arrivati a questo. Cioè, non oso pensare cosa faranno tra 2 anni per il decennale di Pokémon Go. Però dicevo, poi un fan si trova davvero a diventare allenatore. Cioè, davvero io posso partire all'esplorazione per catturare Pokémon.
Secondo me poi questo ha molto favorito proprio anche l'orientalizzazione di quello che è il nostro, comunque, che è della nostra cultura più pop, perché effettivamente Pokémon Go cominciava a richiamare tutto quell'aspetto di raduni che sono andati man mano a formarsi con tutto quello che diciamo sempre sulle fiere nerd in Italia, che hanno sempre
Assolutamente.
visto un continuo aumento della partecipazione dei cosplayer, ma anche diciamo del normale usufruitore di fumetti e giochi. Secondo me Pokémon Go ha una bella fetta di merito in questo aspetto, moltissimo.
Sì,
Anche per la
molto.
sua intuizione, il suo essere molto intuitivo, essere alla portata di tutti. Tutto il resto, come giustamente richiedeva comunque un prezzo, Pokémon Go, un'app gratuita, che come sappiamo, al di là del cedere i propri dati, eccetera, eccetera, era comunque
Certo,
una bella occasione di gioco per
al di
tutti.
là dell'opportunità, poi ovviamente come tutti i giochi, chiaramente di poter acquistare qualcosa, ma, vabbè, ma quello, vabbè, se uno vuole può giocarci in tutta serenità senza metterci un singolo centesimo,
Sì, no, ma
ed è
poi.
anche questa un'altra cosa assolutamente geniale.
E poi è anche giusto ricordare che non è che stiamo parlando di Onlus, quindi è anche giusto o lecito cercarci dietro un guadagno. E secondo me, facendo un piccolo salto in avanti, anche il fatto di aver permesso a Ash nella serie TV, non mi ricordo, scusate, nel cartone animato, di arrivare finalmente ad essere allenatore, è stata un'altra scelta
Sì, si è
vincente.
proprio chiuso, cioè è proprio chiuso un ciclo, giustamente, che hanno ritenuto fosse effettivamente concluso. E qua cito, poi entro di nuovo in un altro aspetto che secondo me era stato molto rischioso, che però ha funzionato e quindi va dato merito a ciò. E dico, entrando nel mondo del cinema, quindi non restando fermo, insomma, ai film animati, agli anime, che comunque sono sempre rimasti un po' più di nicchia, ecco, tranne appunto il primo con distribuzione al cinema, e credo grande anche successo, dico Detective Pikachu.
Detective Pikachu, che se non erro nella versione originale aveva la voce di
Ryan
Ryan
Reynolds.
Reynolds, quindi scelta anche lì direi abbastanza ricercata, è una cosa che se, ecco, da un punto di forse un pochino più fanservice rispetto ad altri progetti di cui abbiamo parlato, però molto divertente.
Ma molto, io ero, cioè, secondo me è stata una scelta molto rischiosa, che poi ha pagato, perché anche il prodotto tutto sommato è discreto. Ma c'era
Odio
il rischio di,
Pikachu.
fa di fare una
No,
cavolata, eh? Far
no, no. Odio
parlare
Pikachu.
Pikachu.
Facevo questa riflessione pensando appunto che se c'è il Pokémon Day, ci sono un'altra cosa di cui sappiamo che c'è ogni anno, che è lo Star Wars Day, o altri appunto franchise grossi che in questo periodo soffrono la crisi della troppa produzione, della sovrapproduzione di prodotti, quanto riguarda Marvel, tra serie TV. E altro, stessa cosa è successo a Star Wars. E dicevo, perché Pokémon al momento magari ha avuto qualche piccola flessione, ma non ha fatto dei flop così clamorosi? Perché se, la mia impressione, la risposta che mi sono dato è che, per esempio, è sempre stato ben distribuito nel tempo. Ogni scelta è stata ben distribuita. Detective Pikachu, come dici tu, è un live action che esce in un momento in cui i live action non rappresentano più una novità. Si pone, come dici tu, da un altro punto di vista anche un pochino fuori continuity, con la scelta di far parlare Pikachu. Va a prendere un personaggio che può richiamare sia i fan storici che i bambini più piccoli, perché Pikachu comunque resta forse il feticcio
Il
più di
simbolo,
tutti.
certo.
E secondo me c'è sempre dietro una grande progettazione che, per chi ci sta ascoltando, può ritrovare anche nella puntata sull'Oriente che abbiamo fatto con la Mari qualche settimana fa, che mi sembra un attimo più pensata rispetto al fornire ogni 3-4 settimane una serie TV, un gioco, un fumetto, un romanzo che vada ad ampliare una saga che in realtà ci dice già tutto.
Secondo me è
Mentre qua.
un'altra bravura, diciamo, una qualità loro. Esatto, tu hai detto benissimo, sì, sapersi, diciamo, adattare nel tempo, ma secondo me anche andando ogni volta ad abbracciare con prodotti diversi diverse fasce di età. Che è una cosa che non ha provato Star Wars con la serie animata, ma secondo me l'ho fatto troppo tardi, perché i fan di vecchia data, diciamo, non hanno avuto un prodotto nuovo a cui affezionarsi, perché
Ma no, infatti.
io, per fan di vecchia data di Pokémon, mi sono ritrovato ad avere prima le carte e poi mi sono ritrovato ad avere Pokémon Go. Il fan di vecchia data di Star Wars si è ritrovato cosa? Cioè, avrebbe dovuto, non dico regredire, però insomma, andarsi a vedere su K2 la serie animata, magari anche no.
Sì, è chiaro che stiamo parlando di un periodo storico diverso, però per dire in questi giorni, perché ci sta ascoltando, come dicevamo, febbraio 2024, è uscita la
Apro
terza
scusami, apro
stagione.
YouTube, in tutto questo i videogiochi continuano ad andare avanti, cioè c'è anche
Certo.
quell'aspetto lì, non vogliamo, cioè sembra che lo stiamo trascurando, ma non è così. Cioè, c'è
No,
pure
no.
quello che è la locomotiva, eh.
Dicevo, Disney Plus è uscito Bad Batch, la terza stagione di questo. Non spin-off, però sicuramente non va a prendere i personaggi principali di Star Wars. Secondo me è una delle serie migliori. Però va a crearsi quella sovrapproduzione che appunto siamo nello stesso prodotto, quindi serie TV, di cui da 4 anni siamo strapieni e non c'è quell'effetto Pokémon che invece va ad allargarsi. Tant'è che, come hai appena anticipato tu, tutto l'aspetto dei videogiochi, poco prima che esce il classico gioco bicolore, che ricordiamo essere partito con Pokémon Rosso e Pokémon Blu, è andato per 30, mi sembra, videogiochi, c'è sempre un aspetto di novità. Poi è ovvio che il marketing ci mette sempre quella spruzzatina sopra, tipo pecorino sulla pasta, ci sta sempre, però anche a me sembra che il progetto sia molto forte, cioè che i guadagni siano dovuti, è sempre un effetto della grande idea che c'è dietro, mi verrebbe da dirlo così, semplificando un
Esatto,
attimo.
perché poi dopo vai avanti su tutti questi binari, cioè continuano nuove espansioni per le carte che quindi richiamano sempre dei nuovi giocatori, continui nuovi videogiochi. E sarà molto interessante vedere anche la ripartenza della serie animata, perché comunque quello è un taglio netto, forte. E adesso poi non abbiamo sotto mano dati, eccetera, ma sicuramente che avrà fatto commuovere gran parte sicuramente del popolo giapponese, fan chiaramente, però quello è un taglio netto importante, come se un giorno si dicesse ok, basta Homer, protagonista diventa un altro, cioè non è una cosa così banale e così comune, cioè io non ho in mente altre serie animate che hanno fatto una cosa del genere.
Allora, sicuramente questo aspetto che mi ricordo di cui avevamo già parlato sempre nella famosa puntata dell'Oriente che vi invitiamo a recuperare, l'aspetto che ogni saga, ogni storia abbia un finale rispetto a tutta una tradizione più occidentale di serializzazione senza personaggi che invecchiano del tutto, spariscano, sta diventando sempre di più un punto di forza, perché...
Però con che... tipo Dragon Ball, Goku c'è sempre.
Goku c'è sempre, adesso è adulto, diciamo che... Non apriamo la parentesi Dragon Ball Super, se no facciamo notte, nel senso che anche certo. In quel caso su cosa significa spremere...
Magari faremo una puntata a parte.
Un franchise vincente, magari ne parleremo. Però ecco, anche lì sappiamo che Goku bambino, per rivederlo, dobbiamo tornare indietro.
Certo. Forse.
E già quello è un aspetto che secondo me nelle generazioni di adesso è proprio fondatissimo, nel senso il livello di affezione che noi spesso raccontiamo riguardo... a un mondo un po' più catodico, un pochino meno on demand, anzi sì, non on demand assolutamente, non esisterà più. Quindi è vincentissimo il fatto che le cose finiscano. È proprio molto, cioè, molto
per quanti
reale.
Anni Bart continuerà ad andare a scuola?
Ma no, ma infatti guarda, io ho finito, proprio ieri ho finito le 34 serie che ci sono al momento su Disney Plus, dei Simpson. Allora, a parte che c'è una leggera risalita, coloro che hanno abbandonato posso capirli, ma... più si va avanti, più si risale. L'aspetto del tempo che passa finalmente si comincia ad affrontare. Nel senso che le puntate un po' distopiche o in cui si vede un futuro con Lisa adulta aumentano di brutto. Come anche l'aspetto dell'invecchiare insieme di Marge e Homer, e questo meno male.
Quanti anni ci sono voluti però?
Sono stati allungati appunto ancora, che probabilmente si arriverà alla serie 40 e la cosa è un po' spaventosa. Però, cioè, io sono d'accordo con te, a un certo punto si muore, ma come quando, per tornare sempre lì, è un po' al nostro, diciamo, chiodo, cioè quando si sente dire che sono in trattativa, si è in trattativa con Robert Downey Jr. per far resuscitare Iron Man. Ma no, ragazzi, non facciamo lo stesso errore dei comics, che ormai non compra più nessuno, ahimè, di continuare a riciclare per 80 anni storie e resurrezioni, certo. E non... Su questo, per quanto riguarda l'Occidente e tutto il cinema che amiamo del cinecomics, ci sarà di grande aiuto Deadpool 3, di cui sicuramente parleremo in un futurissimo.
A tempo debito.
A tempo debito. Per quanto riguarda i Pokémon, ma giustissimo che Ash a un certo punto sparisca.
Tra l'altro, altra cosa che a me colpì molto nella mia infanzia è che Ash perde. Cioè, nel senso, affronta allenatori, perde. Va in palestra, affronta palestre e perde. Cioè, è una cosa che all'epoca mi colpì tantissimo, perché tu sei abituato al protagonista che vince sempre, che la spunta sempre. Invece no, Ash perde. Ash viene sconfitto, Ash cade. Però comunque si rialza. Cioè, può sembrare un messaggio un po' banale, qualunquista per certi aspetti, ma non lo è nella mente di un bambino.
Io lo ritengo molto semplice.
Sta guardando il cartone animato e vede il suo eroe sconfitto.
No, ma da quel punto di vista lì, adesso non so quanto sia leggendo o meno, c'è stato un periodo in cui il Pontagiri sembrava che avesse anche delle questioni aperte sue legate alla salute mentale e all'essere un hikikomori, che non sono mai state confermate del tutto. Però sicuramente i Pokémon sono un prodotto assolutamente... mainstream, da pomeriggio, non troppo complicato per i bambini, però senza essere Miyazaki o andare sempre a cercare il cinema d'autore, hanno toccato dei temi molto semplici e ha cominciato a far frullare nella testa dei futuri adulti alcuni aspetti divertenti.
Certo, ma anche abbandonare il tuo Pokémon preferito, Charizard, cioè tra le lacrime che dice il tuo posto non è più con me, cioè capisco che il tuo posto è altrove, vai. C'è una cosa incredibile da dover fare. Poi, questi, gli altri... E comunque anche quella cosa di prendersi cura del proprio animale. Cioè, è una banalità, di una banalità mostruosa. Ma quanti bambini vedendo i Pokémon hanno voluto un animale per prendersene cura?
Ecco, probabilmente per quanto riguarda l'aspetto più legato alle serie e ai film, va detto che si tratta di un prodotto per bambini non cinico e non ironico. Spesso nei cartoni per bambini viene spesso forse ho detto spesso troppe volte, viene utilizzata l'ironia in diverse occasioni, che non è un aspetto che proprio sia è accomunabile all'età degli infantile più bassa, diciamo.
Certo.
Cioè, un seconda, terza elementare va bene anche la storia proprio lineare, e secondo me questo aspetto di buoni sentimenti senza cadere nello zuccheroso, nel politicamente corretto, è un altro punto di forza di Pokémon a cui non avevo pensato, ma parlandoci adesso effettivamente è molto forte. Ci sta.
Fateci sapere anche voi, chiaramente, se siete fan di Pokémon, cosa vi è piaciuto e qual è, secondo voi, l'ingrediente del successo. Ora, per concludere la puntata, non possiamo esimerci dalla fatidica domanda, chiaramente. Quindi, qual è il tuo Digimon preferito? No, scherzo. Però, tra l'altro, faccio questo bellissimo inciso. Quando arrivò in contemporanea su Rai 2, cioè in contemporanea, dopo un po' che stavano andando in onda i Pokémon, i Digimon su Rai 2, a causa del successo di Pokémon, io personalmente non ne capii la bellezza di Digimon. Perché per me erano esattamente un tentativo banalissimo di copiare i Pokémon. E non vidi, d'altronde bambino ero, non vidi comunque l'identità che ha Digimon, quindi una discreta dignità come prodotto. Però questa...
Un amico coraggioso che li ha rivisti recentemente perché voleva assolutamente sapere se c'era vita oltre i Pokémon, mi ha detto che effettivamente non erano un brutto cartone. Però va anche detto che bisogna trovarsi al posto giusto, al momento giusto, nel tempo giusto, quindi...
Certo.
Poi loro, cioè, se stiamo parlando di una cosa che in Giappone è andata alla grande, Pokémon alla grandissima, Digimon dignitosi, nel senso, mi viene da fare un paragone molto anni 80, tipo Puffy Snorky. Gli Snorky erano i Puffy sott'acqua, nel senso, però certo. Un grande rispetto anche per gli Snorky.
Quindi per concludere, fatidica domanda, qual è il tuo Pokémon preferito?
Bulbasaur, assolutamente Bulbasaur, sia perché il fatto di ripetere, ecco un'altra cosa che mi fa impazzire di Pokémon è ripetere sempre il loro verso, secondo me quando lui urlava Bulbasaur era una roba che faceva troppo ridere.
Poi anche a me faceva impazzire poi i nomi, chiaramente tradotti per l'Occidente, che tipo Ekans e Rasnica al contrario, Arbok, Cobra, tutte queste cose qua, fantastico.
No, stupendo.
Fantastico, io non mi tiro indietro, chiaramente il mio è Lucario, insomma l'associazione al dio Anubi è abbastanza evidente a tutti, non male anche altri pochi, però se rimanendo invece nei primi 151 è Scyther, questo è il mio
Pokémon. Sì, ottima scelta.
Detto questo, fateci sapere naturalmente qual è il vostro Pokémon preferito, potete farlo nella sezione commenti sia su Spotify sia qua sotto se ci state guardando su YouTube. Siamo molto curiosi di sapere appunto qual è il vostro Pokémon preferito e quali sono i vostri ricordi legati a questa incredibile serie. Da parte mia un ringraziamento a Mauro per essere stato con me.
Ciao a tutti, buona serata
e vi do appuntamento al prossimo episodio della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd. Ciao a tutti. A qualcuno piace.